questo quinto e ultimo incontro afferente al tema delle leggi razziali, grazie come sempre per essere così numerosi e affezionati, credo che sia una cosa, non credo, è una cosa molto bella che anche onora gli ospiti prestigiosissimi che abbiamo sempre l'onore di avere qui con noi. Questo itinerario, come sapete, lo ripeto per chi non c'era, si è aperto con questa grande panoramica fatta da Emilio Gentile sulle radici del razzismo europeo a cavallo tra 8 e 900, è proceduta con un salto cronologico e di luogo alla vicenda vista con gli occhi di Perotti della notte dei cristalli, quindi dell'applicazione delle leggi razziali fuori dall'Italia, nella fattispecie in Germania. È andata avanti con l'esito finale di queste leggi, quindi l'incontro con Amedeo Osti Guerrazzi sulla caccia agli ebrei italiani, deportazione tra il 43 e il 45, e l'ultimo appuntamento è stato quello di sabato scorso, in cui abbiamo parlato degli ebrei italiani nella Grande Guerra, partendo dal Risorgimento, vedendo appunto questa parabola di 90 anni, 1848-1938, che dall'integrazione più totale ed eroica. Vi ricordate che anche ho citato appunto il giudizio proprio della professoressa Foca, qua oggi con noi, in cui si sintetizzava molto bene questo desiderio di bagnare nel sangue nel coraggio e nel patriottismo l'omaggio che era stato fatto con lo Statuto del 48 e con l'integrazione assoluta degli ebrei. E oggi andiamo, dopo questa rosa di giro, per parlare in termini di artiglieria abbastanza ampi, andiamo al centro del bersaglio, che è appunto il tema di oggi: gli ebrei italiani davanti alle leggi razziste, reazioni, illusioni e traumi. Questo è il titolo che ha voluto dare la nostra graditissima ospite, che è Anna Foa. Immagino che molti, se non tutti di voi, la conoscano. È stata, parlavamo prima di questa stupida regola che a un certo punto dice ai grandi storici che devono lasciare l'università, ma comunque è stata, sarebbe bello che fosse ancora, docente di storia moderna alla facoltà di lettere presso l'università La Sapienza di Roma, oltre ad avere nel suo curriculum anche presenze assidue in importanti università straniere come quella del Michigan, di Washington e di Northampton. Si è occupata particolarmente di storia sociale e culturale dell'età del Rinascimento, della storia degli ebrei, una delle massime esperte di storia dell'ebraismo italiano e di didattica della storia. Vi ricordo alcuni titoli: Le stregonerie in Europa, Ebrei in Europa dalla peste nera all'emancipazione, Un vescovo marrano al processo Pedro de Aranda, Le donne nella storia degli ebrei in Italia, I figli della memoria, Uomini e donne nella storia, La famiglia F, che è un libro, sapete che Anna Po ha anche una famiglia particolare. Proprio le ricordavo come nell'ultimo incontro abbiamo citato quel commovente passaggio che ricordava appunto da un libro di suo papà, che ricordava appunto la vicenda di quell'ufficiale addetto al Tribunale Militare di Torino. Di recente ha pubblicato Andar per luoghi di confino, un libro che si diceva appunto si spera non torni anche di attualità come tema, e non si può non ricordare il libro a cui lei effettivamente è più legata, che è Portico d'Ottavia, che è uscito nel 2013 per la Terza. Sono sicuro che sarete molto interessati a questo tema. Quello che mi sento di dire, prima di passarle senz'altro la parola, è appunto che quello che ci impone il presente, senza fare nessun paragone stiracchiato, come anche dissuadeva dal fare Emilio Gentile, leggere sotto traccia questa vicenda dell'ebraismo italiano, un tema fondamentale che secondo me è sottolineato poche volte, anche alla luce di quello che abbiamo detto sulla Grande Guerra, cioè che cosa è stato riservato a una comunità a quel grado di integrazione assoluto. E teniamo presente questo per l'oggi, di che cosa si possa riservare a comunità meno integrate. Perché se gli ebrei italiani, con quello che avevano dato al Risorgimento, alla costruzione dello Stato Nazionale, alla Grande Guerra, alla società italiana nel suo complesso, si sono visti dalla mattina alla sera fare quello che è stato fatto, questo forse direi che, senza fare paragoni appunto fuorvianti, credo sia il messaggio più forte che viene per il nostro oggi. Quindi la ringrazio molto e la salutiamo con un applauso.
Grazie. Grazie, sono molto lieta di essere qui a chiudere questo ciclo importante di discorsi e di discussioni su questi temi. Il titolo che ho dato è Gli ebrei italiani davanti alle leggi razziste, reazioni, illusioni, traumi. Quindi sono voluta passare direttamente dalla parte degli ebrei, dalla parte dei perseguitati, per vedere come hanno vissuto questa vicenda. Di solito la storiografia si è occupata soprattutto dell'altro aspetto, cioè dell'origine delle leggi, del modo in cui chi le ha decise, come sono state decise, che significato hanno avuto. Credo che sia importante però guardare anche come sono state vissute dal mondo ebraico. E per fare questo forse ci imbattiamo subito in un tema che invece è stato molto dibattuto dall'altra parte, dalla parte delle guardando alle istituzioni e al regime fascista. Quanto furono inaspettate le leggi per gli ebrei? Cioè, che cosa sono effettivamente fulmini a ciel sereno? Io stesso ho usato in un scritto questa frase, oppure c'è un dibattito, qualcosa che fa prevedere almeno ai dirigenti comunitari, almeno agli intellettuali più attenti, che qualche cosa si sta preparando? Non dobbiamo dimenticarci che ci sono state nel 1935 le leggi di Norimberga, che c'è l'esperienza della Germania e che quindi tutto questo non è in qualche modo qualche cosa che non appare, che non traspare, che non si discute. La Germania nazista, che pone l'esclusione degli ebrei come uno dei suoi primi obiettivi, è sicuramente qualche cosa che il mondo ebraico non può non avere presente. Quanto furono inaspettate queste leggi? Qui, come sappiamo, c'è un dibattito, gli storici non sono d'accordo su questo. C'è chi, come Michele Sarfatti, anticipa al 36-37 la preparazione, già al 36 la preparazione delle leggi, e sottolinea tutti gli aspetti che anche precedentemente possono essere interpretati come preparazione o comunque come qualcosa che fa emergere l'intenzione comunque di colpire in un futuro, chissà quando, gli ebrei. E dall'altra parte c'è chi invece sottolinea molto fortemente il 38 e sottolinea che questa legislazione è stata decisa rapidissimamente, ha avuto un effetto dirompente sia sul mondo ebraico e meno sulla società esterna, che non ha capito che con le leggi razziste del 38 ciò che veniva colpito non era solo il mondo ebraico, ma era la società italiana tutta, era l'Italia uscita dal risorgimento con l'uguaglianza di tutti i cittadini, che veniva colpita completamente dopo che i suoi diritti civili, i diritti politici erano già stati distrutti nel 26, 22 e poi nel 26 con la fascistizzazione della società italiana. Ora, ci sono certamente degli elementi che ci portano a spostare se non altro l'attenzione, quindi il fatto che c'era qualche cosa che sembrava maturare a prima. Michele Sarfatti nel suo libro cita, io mi scuso di dover citare qui, come dire, la mia famiglia, ma cita molto le lettere dal carcere di mio padre, che sono state scritte come una delle espressioni di percezione precoce delle leggi razziste. Quindi le cito anch'io perché sono effettivamente tra le cose scritte, le cose che si ritrovano da parte di un ebreo, l'espressione di un'attenzione precoce alla possibilità di queste leggi. Per esempio, nell'aprile del 37, Foa scriveva della possibilità di qualche provvedimento ufficiale, di qualche numerus clausus, di qualche ingiuria gratuita, cosa che riprendeva poi nel dicembre del 37, ci stiamo ormai avvicinando però al 38 molto velocemente, in cui diceva è bene essere preparati a qualche amabile novità, non cose gravi, diceva, limitazione o esclusione dagli impieghi pubblici, numerus clausus, qualche grido, qualche scritta muraria, qualche vetro rotto ai negozi. Siamo quindi nell'ambito ancora di una previsione che non è una previsione di leggi, secondo il modello delle leggi di Norimberga, quindi leggi che escludono completamente sulla base del sangue, ma sono leggi sul modello di quelle che ci sono già nell'Europa orientale in questo momento, cioè leggi che impongono il numero chiuso nelle università e in certi uffici, in qualche modo limitano la presenza pubblica degli ebrei considerandola troppo ampia rispetto alla loro presenza effettiva percentuale sulla popolazione. Questo avviene in molti paesi dell'Europa orientale e sarà, infatti l'Italia è l'unico paese che prima della guerra emanerà delle leggi basate completamente su un altro taglio, cioè sul sangue e sulla separazione e l'eliminazione effettiva di tutti gli ebrei, tranne le poche eccezioni di cui poi parleremo, le discriminati dal resto del mondo italiano. Ora, anche dopo la guerra, anche i paesi che avevano norme limitative della presenza ebraica nelle università, eccetera, trasformeranno queste norme in norme basate sul sangue, ma l'Italia è il primo paese, dopo la Germania ovviamente, che lo faccia in questo momento. C'è un dibattito su queste possibilità, se si leggono, Sarpatti l'ha fatto con molta attenzione nel suo libro, se si leggono i dibattiti e le discussioni sul giornale ebraico fascista di Torino fatto da Ettore Ovazza, La nostra bandiera, si ritrovano delle preoccupazioni, si ritrovano articoli preoccupati, si ritrovano tensioni e dibattiti. Dovete immaginare questo mondo ebraico di questi anni, che è un mondo in cui c'è stato un primo episodio di propaganda, diciamo così, antisemita da parte dei giornali e non da parte del governo nel 1934, quando ci sono stati i primi arresti a Torino del gruppo di Giustizia e Libertà, e i giornali per due o tre giorni hanno infierito sul fatto che molti di questi fossero ebrei. D'altronde anche nel 1935, se si leggono le lettere della spia dell'Ovra Pitigrilli, che in realtà, come sappiamo, era un ebreo torinese, Segre, si vedono anche qui delle continue insistenze, Pitigrilli aveva un problema di non riconoscimento personale, comunque si vedono delle insistenze continue sul fatto che in questo salotto ebraico, cioè l'insistenza sull'ebraismo continua completamente, e Pitigrilli tenta di insinuare l'idea che in fondo questi antifascisti siano tutti o quasi ebrei. Però questo è, ovviamente non è una propaganda politica, è riservata a lettere che non erano destinate alla pubblicazione, che sono poi state pubblicate nel dopoguerra, suscitando tra l'altro reazioni di Pitigrilli, che ha cercato di negarne l'appartenenza, e tutta una serie di discussioni non sono riuscite solo perché i membri del CLN torinesi sono andati a raccontare, hanno tirato fuori le carte della polizia e hanno dimostrato che la spia vera era effettivamente Pitigrilli. Però nel 36-37, comincia già nel 35 questa insistenza da parte della parte più fascista del mondo ebraico torinese verso la fedeltà assoluta al Duce. Bisognava dimostrare, anche questa è il frutto di una preoccupazione in qualche modo. Ormai si sono rotti i rapporti che c'erano stati precedentemente tra la piccola percentuale sionista degli ebrei italiani, era una percentuale molto ridotta, comunque erano molto attivi, molto vivaci e avevano per un certo periodo intrattenuto dei rapporti di accordo con il regime. A questo punto si era rotta questa cosa. Nel sionismo Mussolini, a partire dal 35 in poi, vede essenzialmente degli italiani che non vogliono essere italiani, che si ribellano alla nazione, all'idea di nazione, e quindi c'è uno scontro che si va precisando e si va aggravando. Dall'altra parte ci sono gli ebrei più fascisti che sentono il bisogno di riaffermare la loro italianità. Perché? Perché l'italianità è in questo momento il fascismo, e l'italianità e il fascismo vanno insieme, sono strettamente collegati, e riaffermare la loro italianità vuole anche dire, noi siamo fascisti, noi non c'entriamo niente col rifiuto dell'idea nazionale. E per esempio nella nostra bandiera del 36, e quindi vedete che anche qui torniamo un po' indietro rispetto a questa datazione 37, inizio 38, nella nostra bandiera del 36 c'è un articolo in cui sembra proprio di mettere le mani avanti. È scritto, non so da chi sia scritto, non è firmato, gli articoli della nostra bandiera in genere non sono firmati, dice il moderno antisemitismo, eccetera, eccetera, trae in tali regioni alimento da speciali circostanze e condizioni di rapporti di classe e di vita sociale. In Germania corrisponde a una precisa direttiva tattica del nazismo. Gli ebrei italiani sanno tutto questo, e pur deplorando come ebrei e come italiani ogni eccesso, hanno troppo alto senso storico per non capire. Parole molto pesanti da parte di ebrei nel 36, cioè nel momento in cui ancora non si parlava di leggi razziali. Ciò che non ammettono, non possono ammettere come italiani e come fascisti, è che l'antisemitismo venga bandito da un paese, bandito nel senso lanciato, che si trova in speciali condizioni, non come necessità propria, ma come assurda parola di ordine internazionale. Ecco l'idea che l'antisemitismo venga esclusivamente dalla Germania, l'idea che poi sarà diffusissima anche nel dopoguerra come criterio interpretativo, storiografico della nascita delle leggi. In Italia l'antisemitismo continua la nostra bandiera, 1 settembre 1936, mancando le speciali circostanze economiche, politiche, sociali e psicologiche esistenti nei paesi dove esso si è sviluppato in proporzioni imponenti, sarebbe un fenomeno antistorico, ingiustificato, ingiusto e crudele. Perché farsi eco fra noi di una crociata bandita per ragioni puramente di politica internazionale ed interna di un paese che non è l'Italia? Qui è molto abile il discorso, dice Mussolini, questa è l'Italia, noi siamo nazionalisti, attento a non cadere in un'imitazione di un paese straniero. Siamo nel momento in cui fra Italia e Germania si stanno ravvicinando fortemente. Quindi, come vedete, già dal 1936, senz'altro non c'è niente di paragonabile a quello che ci sarà alla fine del 1937, inizio del 1938, che precede immediatamente le leggi, però siamo di fronte a un dibattito in cui si prospetta da parte di persone, di ebrei che sono inseriti nelle comunità, che cercano di ottenere la guida delle comunità, c'è tutto un dibattito insieme alla comunità, fra sionisti, non dico gli antifascisti perché gli antifascisti stanno in galera, fra sionisti e fascisti, si prospetta la possibilità di quella che viene definita un'imitazione della Germania. Perché questo ci sia, però è necessario che gli ebrei si dimostrino antifascisti o sionisti, quindi attenzione a tutte le forme di dissenso rispetto al fascismo. Bisogna dimostrare la propria italianità e la propria adesione al duce, al fascismo, nei modi più forti, anche per evitare che l'Italia sia trascinata nella guerra. Questo è una cosa che emerge dai dibattiti della nostra bandiera, che emerge dai dibattiti sottilmente, perché non viene espresso in parole molto forti, ma viene suggerito che ci sia questa possibilità. Gli ebrei fanno molta attenzione a non aderire. Poi, rispetto all'antifascismo, devo dire che negli arresti, per esempio, del 34-35 a Torino, la comunità torinese osserva un silenzio assoluto, nessuno si reca nelle case delle pure persone con cui si facevano le feste insieme, si avevano discussioni ebraiche, si aveva vita ebraica, nessuno si reca nelle case degli arrestati a portare un minimo di solidarietà o di conforto alle famiglie, cioè il vuoto più assoluto testimoniato dalle persone invece che appartenevano alla famiglia degli arrestati. Quindi rispetto all'antifascismo la posizione delle comunità ebraiche è netta, non c'è possibilità di dialogo. Quella che invece rompe in qualche modo le uova nel paniere di questa adesione al fascismo in questo momento è da una parte l'adesione al sionismo e dall'altra anche l'osservanza eccessiva, secondo i bandieristi, della religione. Infatti qui c'è tutto un dibattito per cui da parte dei bandieristi e da parte degli ebrei fascisti si cerca di limitare al massimo le occasioni, anche rituali, di un'eccessiva adesione alla propria specificità. Si ripropone qualcosa che poi sarà successivo, quello del conflitto tra identità e assimilazione, e i bandieristi, o comunque non soltanto i bandieristi, ma gli ebrei fascisti, sottolineano fortemente la loro assimilazione. Sono prima fascisti, poi italiani, forse loro si sarebbero detti prima italiani e fascisti e poi ebrei, e questo viene fortemente sottolineato. Un'altra cosa che fa sempre del 1936 è una intervista che Mussolini rilascia a un giornale americano, il Corriere d'America, assicurandosi però che questa intervista non sia diffusa fino al rientro in patria. Non c'era internet e quindi le cose pubblicate in America sarebbero, poi in Italia non c'era libertà di stampa, quindi la chiusura era molto netta. E dice: ti autorizzo a dichiarare, a far sapere, siamo nel luglio del 1936, quindi siamo molto prima della proclamazione della legge razziale, ti autorizzo a dichiarare e far sapere agli ebrei d'America, subito dopo il tuo ritorno a New York, che ogni loro preoccupazione sulla situazione dei loro fratelli di razza o di religione viventi in Italia non può che essere frutto di malevoli informatori, dice Mussolini. Quindi ci sono delle preoccupazioni. Ti autorizzo a precisare che gli ebrei d'Italia hanno avuto anno e continueranno ad avere lo stesso trattamento di ogni cittadino italiano e che nessuna forma di discriminazione di razza o di religione è nel mio pensiero, eccetera, eccetera, eccetera. Questa intervista però, che rassicura gli ebrei d'America, non può arrivare in Italia. Quindi c'è una attenzione a non fare assicurazioni che siano rivolte direttamente agli ebrei italiani. Quindi, in qualche modo, cosa voglio dire? Voglio dire che c'è un dibattito. Non è che non ci sia proprio niente. Le leggi non sono il frutto di un fulmine che irrompa in un cielo sereno. C'è un dibattito che però tocca i vertici comunitari, tocca chi scrive sui giornali, tocca sui giornali che ci sono, perché i giornali sono ipersorvegliati. È un dibattito che non arriva ai membri delle comunità, non arriva a tutti, e che comunque ci consente di dire che le leggi del 38 per la maggior parte degli ebrei italiani sono un fulmine a ciel sereno. Non lo sono, direi, per chi aveva discusso, elaborato e soprattutto si era scontrato su quelle che erano le dirigenze comunitarie, se dovevano essere o meno in mano ai bandieristi, e c'è tutta una discussione. Ricordiamoci che nel 38 Ovazza, su cui tra l'altro adesso c'è stata a Torino un dibattito con tutta la famiglia, i discendenti della famiglia Ovazza, io non ci sono stata, magari hanno preso molto le distanze, non voglio dire niente, però francamente non mi sembra il momento, ecco, ma questa è una mia opinione. Ettore Ovazza manda, intanto aveva già mandato i suoi squadristi, gli squadristi a picchiare la nipote Carla, perché a riempirla di botte perché non era fascista, e poi manda gli squadristi a attaccare a Firenze la sede di Israele, perché erano sionisti. Quindi c'è un attacco squadrista nel 38, contro lo Stato di Israele, attacco che non fa, non risolve niente, perché nel 38 la nostra bandiera sarà chiusa, perché è pur sempre il giornale di ebrei e quindi sarà chiusa come gli altri. Ora non vi racconterò le leggi, perché delle leggi mi sembra che molto è stato detto, l'insieme delle norme, il censimento nell'estate, il cosiddetto manifesto della razza e poi le norme sulla scuola, che sono le prime, drammaticamente osservate nei particolari immediatamente ad opera del ministro Bottai, che era il ministro della cultura e della scuola e che l'educazione nazionale, che sono e a questo punto le cose sono ormai chiare a tutti, anche cosa succede all'interno delle comunità e nel mondo ebraico. Il mondo ebraico reagisce colpito da, come se fosse veramente colpito da qualcosa che non si aspettava, anche perché le leggi prima, cioè intervengono su cose che sono concretamente di quotidianità. Il fatto che i bambini vadano a scuola, il fatto che gli insegnanti insegnino nelle scuole, il fatto che subito dopo che gli ebrei perdano prima il loro posto di lavoro nelle istituzioni statali e poi man mano in tutte gli uffici che hanno una rilevanza nella politica nazionale, quindi si allarga a dismisura, a macchia d'olio, poi anche la cosiddetta discriminazione, cioè la situazione di favore offerta a quelli che avevano particolari meriti fascisti, c'erano molti ebrei che avevano partecipato alla marcia su Roma, perché in realtà per gli ebrei il fascismo era un po', come dire, la punto finale di quella partecipazione nazionale che avevano già visto. Io credo personalmente, non so cosa è stato detto, ma io personalmente credo che la Grande Guerra, con la coraggiosa e generosa partecipazione del mondo ebraico che vuole dare il suo sangue, sia anche un momento in cui si scinde l'italianità degli ebrei da quella che era stata il fatto che il mondo ebraico italiano aveva potuto partecipare al Risorgimento, perché aveva una comunanza ideale con quelli che erano gli ideali del Risorgimento, aveva una comunanza nei valori della libertà, nei valori dell'uguaglianza, tutta una serie di valori nell'internazionalismo, nel cosmopolitismo, che con la guerra mondiale, che certamente non capisce, non cambia le cose solo nel mondo ebraico, le cambia ovunque, ma le cambia anche pesantemente nel mondo ebraico. Il mondo ebraico non se ne accorge, perché non se ne accorge perché in realtà ha una tradizione in cui il rapporto con le autorità è anche, perché poi il fascismo va per gradi, il 22, poi c'è il 26, e poi la libertà di stampa, la libertà di informazione ormai completamente perduta, e quindi è anche molto difficile arrivare a capire il fatto che per esempio tutti i deputati della disciolta Camera nel 26 siano mandati al confino, quelli non fascisti o quasi. Io non ricordo di averlo studiato a scuola, e siamo molti, molti, molti decenni dopo. E quindi le comunità adottano una linea, come dire, elastica, cioè dei loro membri, molti dei dirigenti sono fascisti, bandieristi o comunque nazionalisti, sperano in un ammorbidimento o in una non osservanza delle leggi, che sia un momento, qualcosa che c'è sempre stato nel rapporto fra gli ebrei e lo Stato, ma che poi è un momento di crisi, un momento di avvicinamento alla Germania, quindi ripigliano queste, pensano che dimostrare di essere più fascisti del Duce sia il modo per riportare la calma. In qualche modo attribuiscono gli ebrei antifascisti agli ebrei sionisti, non in qualche modo, queste cose vengono scritte, vengono dette, attribuiscono agli ebrei antifascisti agli ebrei sionisti la colpa delle leggi, cioè se Mussolini ha deciso di colpire il mondo ebraico perché ha visto nel mondo ebraico un mondo favorevole all'antifascismo e è lontano dall'italianità attraverso l'adesione al sionismo. E questa è la linea delle comunità. E ovviamente la linea degli ebrei italiani è diversa, nel senso che queste cose sono una giustificazione delle azioni che vengono invano tentate a livello di comunità, di dirigenza comunitaria per ovviare a certe norme, per far scivolare altre, per fare ammorbidire altre norme, invano, perché in realtà l'opera di Mussolini e del regime è durissima, si indurisce continuamente sempre di più e non osserva niente. In più c'è un problema molto grave anche: chi è l'ebreo in questo momento? Mentre in Germania esistono i misti, perché la Germania ha una tradizione di studi sul mestizzato che la porta a privilegiare l'esistenza del meticcio, di colui che viene da un solo antenato ebreo, eccetera, in Italia o sei ebreo o non sei ebreo. E quindi questo crea tra l'altro una confusione inenarrabile tra quanti cercano di dimostrare la loro non appartenenza all'ebraismo, fra quanti perché non sono in realtà mai, non si sono mai sentiti ebrei, semplicemente sono, la loro famiglia in parte si è convertita, ci sono un numero di matrimoni misti e di misti molto forti, c'è una grande confusione proprio su chi dovrà e molto spesso la situazione viene risolta dalle autorità di fronte a questo conflitto identitario. Io non appartengo, in realtà mia nonna si è battezzata mi sono sposato con una non ebrea, allora ecco, di fronte a questo la tentazione del governo è quella di allargare il più possibile la massa dei perseguitati, cioè di dare anche ai misti una valenza e non di ebrei. Cosa succede in realtà nel mondo ebraico? Innanzitutto c'è un forte decremento della natalità, cioè gli ebrei fanno meno figli perché non sanno quale sarà, è una cosa del resto comune a tutte le comunità in che si sentono a rischio e in pericolo, comunque il decremento è abbastanza forte. Fra il 38, gli anni prima del 38 e gli anni immediatamente successivi si passa da 594 a 425 e poi ancora 224 figli, cioè c'è un decremento generale in genere, nella popolazione c'è un decremento del 3% che qui scende con la guerra soprattutto, che qui scende del 50%, perché da 600 a 200 anche di più. Poi c'è un numero di suicidi molto forte, uno su 1000, forse anche di più, sono calcolati una quarantina di suicidi, i giornali non danno rilievi ai suicidi, quindi è anche molto difficile riportare quanti. Io stavo rileggendo proprio ieri un libro di Fabio Levi, lo storico torinese, sulla famiglia di Emilio Foà, molto interessante. Emilio Foà si suicida nel 38 per lasciare spazio ai figli che sono di matrimonio misto, per far sì che i figli non abbiano a pagare il fio di essere figli di un ebreo. Ovviamente il suicidio più famoso è quello di Formigine. In realtà chi è che si suicida? In realtà sono quelli più fascisti che si suicidano, cioè gli antifascisti o stavano in carcere o stavano fuori e non hanno bisogno di suicidarsi. Formigine era fascista, come no? Certo che era fascista Formigine. Emilio Foà era fascista, il fratello di Emilio Arturo era uno scrittore fascista. Per questi fascisti, Emilio Arturo Foà per esempio, continuano ad aderire al fascismo anche subito dopo le leggi razziali, continuano a scrivere al Duce, continuano a affermare Molti ebrei, quando scoppia la guerra nel 40, chiedono di essere immessi nell'esercito, di partecipare alla guerra perché loro sono italiani e vogliono dare il loro contributo di sangue. Questa, se ci pensiamo bene, è una cosa che da sola basterebbe a dirci l'enormità dell'equivoco in cui si cadono. Chiedono cioè di entrare in una guerra in cui l'Italia è a fianco della Germania e della Germania nazista, che sono numerose le lettere al Duce scritte da persone che sono state cacciate dall'esercito, che sono state espulse da quella che era la loro vita, che adesso chiedono di poter rientrare a dare il sangue per la patria, una patria che faceva delle cose inenarrabili, come pugnalare alle spalle la Francia già sconfitta nel giugno del 40, oppure aderire a una guerra che era una guerra volta anche alla distruzione dell'ebraismo mondiale. Quindi i suicidi sono i più delusi, quelli che hanno sperato nel fascismo, per lo più sono uomini, cioè uomini che sentono anche, hanno perduto il loro lavoro, hanno perduto il senso della loro esistenza, e quindi questa cosa in qualche modo diventa più umiliante di quanto non sia per una donna ebrea in questo momento. È proprio l'umiliazione di questa perdita che spinge molto spesso al suicidio. Molti partono, ma chi parte? Parte chi può. Non è facile partire. Nel 1938 c'è stata la conferenza di Evian, che praticamente ha chiuso le frontiere rispetto alle partenze. Ci sono comunque quasi 6.000 emigrati, alcuni vanno nell'America del Sud, molto spesso servono i certificati di battesimo, altri non servono, altri vanno negli Stati Uniti. I miei zii sono andati negli Stati Uniti, però avevano la fortuna di avere qualcuno che garantiva là per loro, e il numero comunque era molto basso. Ci sono molti italiani negli Stati Uniti, si forma una comunità antifascista che fa propaganda, ha una radio a Boston in cui interviene, mentre gli italiani emigrati negli Stati Uniti sono per lo più fascisti. Quindi c'è uno scontro anche lì tra questi pochi intellettuali o antifascisti che emigrano e la comunità italiana non ebraica, che è invece tutta fortemente fascista, accoglie Mussolini osannandolo, e ci sono cose di questo tipo. Partire. Qui Primo Levi nei Sommersi Salvati ci dice perché è stato così difficile partire. Questo villaggio, città o regione o nazione è mio. Ci sono nato, ci dormo nei miei avi. Ne parlo la lingua, ne ho adottato i costumi e la cultura. A questa cultura ho forse anche contribuito. Ne ho pagato i tributi, ne ho osservato le leggi. Ho combattuto le sue battaglie senza curarmi se fossero giuste o ingiuste, dice Primo Levi. Ho messo a rischio la mia vita per i suoi confini. Alcuni miei amici o parenti giacciono nei cimiteri di guerra. Io stesso, in ossequio alla retorica corrente, mi sono dichiarato disposto a morire per la patria. Non la voglio né posso lasciare. Se morrò, morrò in patria. Sarà il mio modo di morire per la patria. Questa frase c'è un po' tutto. Spiega il rapporto con l'emigrazione, spiega il rapporto con la nazione, spiega il rapporto col senso di italianità, col senso di appartenenza, spiega le difficoltà di emigrare. Ma una parte del mondo ebraico italiano, penso per esempio a Roma, non aveva nemmeno la possibilità di emigrare. Io ho lavorato su una casa nell'ex ghetto nel periodo del 43, dal 43 al 44, i venditori ambulanti che ne erano gli abitanti non avrebbero potuto emigrare nemmeno se lo avessero desiderato con tutte le loro forze, non avevano nemmeno la possibilità o la capacità o i contatti per avere dei documenti falsi sotto l'occupazione, figuriamoci emigrare erano ridotti alla fame dal fatto che a Roma, dove molti ebrei erano venditori ambulanti nel 40, era state tolte tutte le licenze ai venditori ambulanti. Quella fu davvero le leggi razziali che colpirono di più le comunità più povere, perché le comunità più ricche o comunque formate anche da professionisti o da impiegati o da insegnanti persero il lavoro già nel 38. Nelle altre fu la revoca delle licenze di commercio ambulante a determinare un impoverimento pazzesco e spaventoso che determinò. Dall'altra parte, per esempio, il ghetto di Roma era considerato antifascista da Mussolini c'erano spedizioni abbastanza frequenti dal commissariato di Campitelli, non dei commissari o dei poliziotti ufficiali, ma da squadristi nel cosiddetto ghetto. Andavano lì a picchiare i ragazzi che uscivano la sera a bere o a passeggiare. Io sono imbattuta in varie di queste aggressioni, che ovviamente non erano all'epoca denunciate, che saranno, una di queste avrà un processo nel dopoguerra, perché proprio un abitante della casa che io ho studiato era uno di questi ragazzi aggredito dagli squadristi, e poi ci sarà un processo nel dopoguerra in cui lo squadrista finirà in manicomio e considerato matto, poi uscirà, ma comunque almeno c'è stato un processo. Lui ha perso 7 denti in questa aggressione, Fatucci si chiamava. C'è una crescita del sentimento religioso, e questo è abbastanza normale, nel senso che se sei aggredito, se sei questo non soltanto fra gli ebrei più poveri, ma anche negli ambienti più borghesi, in cui in qualche modo il sentimento religioso, con l'integrazione, con l'assimilazione, si era affievolito, si era ridotto all'ebreo di Kippur o agli ebrei che andavano al tempio solo per le festività più importanti. Invece c'è sicuramente una crescita del sentimento religioso. Il tempio, le sinagoghe nelle città italiane sono più affollate. Non c'è più il problema di avere 10, di fare il minyan, ma cioè avere 10 ebrei maschi che rendano pubblica la funzione, ma in qualche modo questo diventa normale. C'è una maggiore adesione, ci si stringe gli uni intorno agli altri. D'altra parte i collegi rabbinici sospendono la loro attività nel 38. Elio Toaffo al Collegio Rabbinico di Livorno è l'ultima laurea che in questo periodo viene data, è l'ultima, dopodiché, e poi sarà il partigiano Toaffo, ma dopodiché non ci sono più lauree, quindi c'è una sospensione delle attività. L'unico campo in cui il mondo ebraico, le comunità agiscono con molta rapidità, fermezza e intelligenza è il campo dell'istruzione, cioè quando le scuole nel settembre sono chiuse, gli ebrei formano le loro scuole, e questo è un fenomeno molto importante, perché ci sono alcune scuole comunali o statali, soprattutto elementari, che continuano. Se ci sono molti, per esempio nel cosiddetto ghetto di Roma ci sono delle classi, come dire, differenziali per ebrei, per bambini ebrei, perché ci sono molti bambini ebrei che vanno a scuola il pomeriggio per evitare che incontrino i non ebrei, però in linea di massima si formano queste scuole, e sono tante, 22 elementari e 13 medie, sono un numero molto elevato. Tra l'altro, per alcune di queste scuole ebraiche, da allora le scuole ebraiche prima quasi non esistevano, ma è un fenomeno sconosciuto. Gli ebrei erano entrati nella società con l'emancipazione ed erano entrati nelle scuole pubbliche anche con una gran volontà di far parte di queste scuole pubbliche. Ora si creano le scuole ebraiche e molti, anche docenti universitari, di valore e di prestigio all'inizio vanno a dare una mano nelle scuole, insegnano in queste scuole. Quindi alcune di queste scuole, non tanto le elementari quanto le medie, e mi sembra sia l'istituto commerciale che era consentito, perché poi anche qui i consensi erano limitati, cioè il regime interveniva sulla minima, su tutti gli aspetti della vita ebraica, e gli interventi del regime su tutto sono degli interventi incredibili, se si pensa al numero di registrazioni telefonate o di le censure delle lettere, il fatto che il ministro Bocchini interveniva direttamente, metteva la sua firma sulle richieste dei libri da parte dei detenuti politici e dei confinati, cioè il ministro Bocchini era il capo della polizia, interveniva direttamente se o no consentire ai confinati o ai detenuti di avere questo o quel libro, se questo libro era pericoloso o non era pericoloso. C'è in sostanza, qualcuno l'ha definita una regressione pre-polis per il mondo ebraico, cioè al di là della, si ritorna indietro, possiamo anche chiamarla un fenomeno di ritorno indietro rispetto all'emancipazione. Se l'emancipazione è stata la partecipazione degli ebrei al governo dello Stato, l'entrata degli ebrei nel governo dello Stato, adesso c'è una regressione pre-polis, cioè pre-città, pre-politica. Si ritorna indietro e non soltanto gli ebrei sono esclusi da qualunque partecipazione, a qualunque forma alla vita politica, ma anche il rapporto tra ebrei e Stato è un rapporto che, al di là degli ebrei più fascisti, quelli che decidono di continuare a credere nel fascismo contro tutte le evidenze, sperando che si tratti di un fenomeno limitato e sperando che non si arriverà mai a quello che succede in Germania, siamo al 38, cioè siamo alla svolta in Germania con la notte dei cristalli, gli ebrei mandati assassinati o mandati nei campi tedeschi per il momento, la guerra si sta preparando, è una guerra evidentemente ovvia ed evidente. Quindi il rapporto degli ebrei con lo Stato diventa un rapporto difficile, e badate, gli ebrei hanno sempre vissuto nella società esterna con una norma molto precisa, che è quella, la legge dello Stato è legge, cioè se vivi come minoranza in una società esterna osservi le norme della società esterna. Quando c'è stata l'emancipazione molte cose sono state difficili da osservare, perché un conto è quando vivi in alcune cose in un mondo rinchiuso come quello del ghetto, in Italia ci sono i ghetti, e un conto è quando per esempio con l'emancipazione ti domandi cosa fare del divorzio, che nel mondo ebraico è permesso e nel mondo esterno non è permesso. Il grande dibattito se bisogna rinunciare al ghetto, al divorzio, oppure bisogna adeguarsi alle norme della vita esterna, oppure se il tuo matrimonio è legalmente riconosciuto dallo Stato, oppure non adeguarsi. Ci sono rabbini che sostengono che bisogna rinunciare al divorzio e rabbini invece che sostengono che non bisogna rinunciare alla propria tradizione religiosa. Quindi, come vedete, non è così semplice il rapporto con la politica e con lo Stato. È un rapporto complesso, ma è sempre stato, e dall'emancipazione in poi lo è stato entusiasticamente, perché gli ebrei sono entusiasti di poter partecipare a Roma, in tutte le altre, anche a Roma, che pure è la più arretrata dal punto di vista della... Adesso invece tutto questo si perde il rapporto di fiducia con uno Stato che ti toglie tutti i diritti, che ti toglie il lavoro, che ti obbliga a emigrare, che spinge chi può o chi lo desidera verso la conversione, anche se il regime fascista non vuole la conversione, non gli interessa in nessun modo, perché ha emanato delle leggi basate sul sangue, Chi si converte nel 38, da partire dal 38, incappa in una serie di difficoltà. Innanzitutto difficoltà con i fascisti. L'ala più filotedesca del regime, quella di Farinacci, scrive che le conversioni degli ebrei sono il cavallo di Troia dell'ebraismo nella società esterna e nella società ariana, usiamo questo termine virgolettandolo fortemente, e quindi i fascisti, dato che emanano leggi basate sul sangue, non vogliono le conversioni. Le conversioni comunque non servono e sono inutili, e i convertiti saranno anche in Italia, come in Olanda, pensiamo a Liechtenstein e in altre parti, mandati nei campi di sterminio esattamente come gli ebrei che osservano quindi questo. Ma è anche difficile per la Chiesa convertire gli ebrei. Un mio studente che ha fatto una ricerca sugli internati stranieri nella provincia di Viterbo ha trovato delle difficoltà, cioè due vecchi ebrei tedeschi, perché erano internati ebrei stranieri, si vogliono convertire, forse per sfuggire alle difficoltà, siamo nel 40, forse per avere maggiore sicurezza o forse perché si erano convinti, e il parroco domanda che fare ai superiori, perché li deve convertire o non li deve convertire. E alla fine li convertirà, ma finiranno tutti e due ad Auschwitz, come se non fossero stati convertiti. Inoltre, per chiarire questa difficoltà, l'arcivescovo Schuster, il cardinal Schuster a Milano, e l'arcivescovo di Milano, converte, fa battesimi in cattedrale all'alba. Il regime, i giornali del regime lo denunciano come antifascista, quasi, era un fascista invece, era fortemente legato al regime, da questo momento in poi no, ma comunque lo denunciano per queste conversioni, che anche se poi fa da mediatore tra Mussolini, Anni in fuga e CLN, comunque lo denunciano perché considerano queste conversioni come qualcosa che va contro il regime. Gli ebrei sono comunque divisi. Gli ebrei fascisti, un pochino abbiamo detto quello che pensano, continuano a pensarlo fino alla fine. L'ammiraglio Capon era il suocero di Enrico Fermi. Enrico Fermi aveva sposato sua figlia, Enrico Fermi approfitta dell'ottenimento del premio Nobel a Stoccolma per fuggire negli Stati Uniti con sua moglie. E l'ammiraglio Capon, molto malato, in carrozzella, rifiuta decisamente perché è un fascista della prima ora. È un fascista, fortemente fascista, è stato amico di Mussolini, ha una lettera autografa di Mussolini, dice non mi può succedere niente. L'ammiraglio Capon sarà arrestato dai nazisti il 16 ottobre 1943 a Roma, deportato con la massa degli ebrei, con i 1024 ormai sono stati definiti il numero a tutt'oggi, perché ci sono continue ricerche, quindi spesso cresce e diminuisce il numero, comunque con i 1024 ebrei deportati, e finirà in fumo con gli altri ebrei romani, nonostante la lettera di Mussolini. Questi erano i nazisti, ma la stessa cosa succedeva. Anche Ovazza, come è noto, e la famiglia Ovazza viene assassinata, usiamo proprio questo termine, dai tedeschi, che erano dei reduci dai massacri delle Einsatzgruppen in Russia. Venivano erano truppe che erano tornate dalla Russia, assassinare un po' di ebrei e buttarli nel lago non gli sembrava una cosa, e rubare i loro beni gli sembrava una cosa del tutto normale rispetto a quello che succedeva in Russia e in Polonia, e lo fanno con Ovazza, nonostante la sua amicizia con Mussolini, e nonostante questo i tedeschi, ma la stessa cosa fanno anche i fascisti di Salò. A un certo punto non c'è, santo potremmo dire se il termine non fosse inadatto, comunque non c'è nessuna discriminazione che tenga. Gli ebrei discriminati sono pochissimi, dei tentativi di scindere la propria sorte dal destino degli ebrei perseguitati non riescono quasi mai, e man mano anche questa discriminazione, chiamiamola così, in positivo, viene sempre più annacquata fino a ridursi a nulla. Quindi degli ebrei fascisti sappiamo che finiscono come gli altri. C'è un dibattito anche su questo.
Tranne
Piti Grilli. Piti Grilli è scappato, quindi sì. Chi non scappa finisce come gli altri. Poi lui va in America Latina, va in Argentina, sembra che fosse il ghostwriter di Evita Perón, e poi torna in Italia, cerca di farsi, e si è convertito al cattolicesimo, si converte al cattolicesimo anche Celeste di Porto, nel ghetto di Roma. Sì, la stella di Piazza Giudea, si converte al cattolicesimo e sarà dimenticata, muore nel suo letto. Ma come Piti Grilli, anche Piti Grilli,
Piti Grilli non era ebreo, il padre era ebreo.
Sì, era mezzo ebreo. I nazisti non hanno mai guardato alla questione. Non hanno visto come i rabbini. Sì, però i nazisti non osservavano la halakha. Lui comunque non era iscritto alla comunità ebraica, però aveva molti rapporti con la comunità ebraica a Torino, aveva molti rapporti con tutto il mondo ebraico torinese, era in mezzo, odiava il mondo ebraico, era stato educato dentro il mondo ebraico, lo odiava perché si sentiva respinto e rifiutato, però aveva rapporti molto stretti con il mondo ebraico e veniva considerato un ebreo. Se Piti Grilli fosse stato in Italia sarebbe stato mandato ad Auschwitz. Ecco, questo è perché i nazisti non avevano uno sguardo all'Africo, certo, e nemmeno le leggi razziali italiane avevano uno sguardo all'Africo su questo. Ecco. E bastava un genitore se dipendeva per le leggi. Poi, in ogni caso, tranne pochi casi, il 16 ottobre del 43 è uno di questi casi in cui misti e i coniugi di matrimonio misto sono liberati. In Italia i misti seguono il destino degli ebrei puri, diciamo così, e quindi quasi tutti i misti sono, quelli che sono arrestati sono deportati. Diverso è il caso della Germania, perché in Germania c'è un'attenzione, come dicevo prima, al mediciato, che è stata costruita con i medici maestri di Mengele nello sterminio degli Herero nell'Africa tedesca nel 1901, e lì ci sono campi di concentramento e ci sono studi sul meticciato. Il meticciato è un fenomeno a cui i nazisti fanno molta attenzione e quindi c'è una sorte diversa per i meticci, chiamiamoli con questo termine con cui vengono definiti, in Germania. Ma nessuno, né i tedeschi, né per cui una ebrea da tutti i punti di vista, usiamo il termine pura, neanche se infastidisce, no, un'ebrea di padre e di madre come Edith Stein, convertita, viene mandata in campo di sterminio come gli altri. Certo, qui c'era una volontà nazista di colpire la Chiesa in un momento di conflitto, quindi ha fatto piazza pulita di tutti i conventi, di tutti gli ex ebrei che stavano nei conventi e nella chiesa olandese. Resta il fatto che l'idea del sangue non è la stessa idea alacca, sostanzialmente. Per l'alacca sei ebreo se sei di madre ebrea o se ti converti, per i nazisti sei ebreo se hai quattro nonni ebrei o se ne hai due hai professi la religione ebraica in Italia, eccetera, eccetera. Quindi noi gli ebrei fascisti l'abbiamo visto. Gli ebrei antifascisti ce n'erano qualcuno, non erano tantissimi, molti sono al confine in questo periodo, qualcuno è in Francia, dove il gruppo di Giustizia e Libertà è fortemente influenzato, ci sono molti ebrei nel gruppo di Giustizia e Libertà, più che nel mondo comunista, anche se Terracini e altri sono invece comunisti, comunque ci sono molti ebrei. In Giustizia e Libertà, gli ebrei antifascisti cosa pensano? Beh, per gli ebrei antifascisti le leggi razziali non sono un fulmine a ciel sereno, hanno visto il fascismo nel suo aspetto liberticida, hanno visto il fascismo come distruzione dello Stato uscito dal Risorgimento. Nel 26 hanno combattuto contro il fascismo, sto pensando a Colorni, a Valiani, ecco, e adesso non si stupiscono in qualche modo che il fascismo osservi le... Ah, di nuovo Michele Serpatti cita le lettere di mio padre, io adesso qui non le ho prese, ma dal carcere mio padre nel 38 scrive che di essere preoccupato, vuole mandare anche i miei nonni in America, ma non ci riesce perché loro vogliono stare vicino a lui, e dice se scoppierà una guerra, fa delle parole quasi profetiche, dice che sta leggendo i 40 giorni del Mussadag di Werfel, libro che allora andava molto per la quale e che vi consiglio di leggere, e sullo sterminio degli armeni, e dice se scoppierà una guerra qui succederà, e siamo ancora nel 38 quando lo dice, quello che è successo agli armeni. Subito dopo dice nel 39 dice che la guerra se la guerra arriverà in Occidente, siamo ancora al momento dell'attacco alla Polonia, se la guerra arriverà in Occidente anche gli ebrei d'Occidente rischiano di avere il destino di quelli che saranno gli ebrei, sono gli ebrei dell'Europa orientale. Cioè c'è fortemente la consapevolezza, però questa consapevolezza è in qualche modo facilitata dal fatto di essere antifascisti, cioè dal fatto di aver sempre visto il regime fascista come un regime liberticida contro cui bisognava battersi. Quindi c'è un legame effettivo fra consapevolezza delle leggi razziali e antifascismo. L'antifascismo in qualche modo facilita, gli ebrei fascisti si vedono praticamente come se gli togliessi il tappeto sotto i piedi e li vedessi ruzzolare a terra, come succede per Ovazza, come succede per i bandieristi, come succede per l'ammiraglio Capone, che crede con la sua lettera firmata da Mussolini di potersi mettere al riparo dai nazisti. I sionisti in parte emigrano, i sionisti sono fra quelli che emigrano più facilmente, anche perché quella frase di Primo Levi che abbiamo appena letto non li riguarda in qualche modo. Il sionismo è un fenomeno piccolo in Italia, c'è un gruppo sionista molto intenso e anche molto volto a ricreare le basi di un'identità ebraica che vedono a loro avviso stravolta dall'assimilazione a Firenze, e i sionisti comunque rappresentano una minoranza che vede la possibilità di andarsene con molta più facilità perché è nella loro ideologia, e non soltanto se riescono ad andare in Palestina, altrimenti ci sono poi sionisti che tornano, ci sono figure di come Enzo Sereni che torna in Italia insieme durante quella operazione che viene lanciata dall'Ishuv. Ishuv è l'insediamento ebraico prima della formazione dello Stato di Israele, e che torna torna a salvare gli ebrei italiani, ma anche impegnarsi nella resistenza, sarà preso dai nazisti nonostante il suo falso nome, sarà riconosciuto e ucciso in Toscana. Quindi ci sono anche quelli che tornano, ma in linea di massima, Sereni era andato molto prima, in sostanza all'inizio del fascismo, per gli ebrei sionisti l'emigrazione non è qualcosa di sconvolgente in qualche modo, si tratta di anticipare un processo che in qualche modo vedono come il loro e a cui aderiscono. Per la maggior parte degli ebrei italiani, se erano 45.000 e, e di questi solo 6.000 emigrano in una situazione di questo tipo. Ci sono, non sappiamo esattamente il numero delle conversioni, però poi non hanno inciso sul destino degli ebrei, comunque possono essere anche queste alcune migliaia, arrivano forse a 5.000, comunque anche queste sono molte. E c'è poi l'indifferenza, e questa è una cosa su cui la senatrice Segre insiste molto, la messa nel memoriale della Shoah al binario 21 a Milano, l'indifferenza del popolo italiano. Chi salutava per strada, dava la mano o salutava, perché ormai dare la mano era considerato un segno di antifascismo, quindi salutava un suo amico ebreo, veniva considerato un pietista. Frase, parola, mi spiace, che mi ricorda moltissimo quella diffusa oggi dei buonisti. I pietisti potevano rischiare non la prigione, non direttamente la prigione, ma comunque erano messi al bando nella società, venivano considerati qualcuno che non ottemperava, era uno stato totalitario, poi si può discutere sulla valenza della parola totalitario, però comunque era uno stato in cui, privo di libertà, in cui reagire era estremamente difficile, in cui bisognava, per reagire, parlavamo prima della vedova di Cesare Battisti, la vedova di Cesare Battisti, Ernesta Bittanti, pubblica un necrologio, era proibito pubblicare necrologi di ebrei sui giornali con le leggi del 38. Quando muore un suo amico ebreo, la vedova di Battisti, che era stata esaltata come la vedova del martire, il martirio di Battisti è qualcosa che, ma io, qui ci abbiamo un esperto, comunque che si identifica fortemente con la propaganda fascista, ecco, la vedova scrive un necrologio per il Corriere della Sera e lo firma la vedova del martire, e il Corriere della Sera non ha il coraggio di rifiutarne la pubblicazione e lo pubblica. Questo è un atto di rottura, di un coraggio estremo da parte di una vecchia signora, e però sono pochissimi quelli che ne hanno il coraggio. Lo stesso Croce si tiene defilato e non interviene nel dibattito, in quello che restava del Senato. Quindi l'indifferenza poi è molto strano, cioè non è neanche strano, si tratta di proteggere persone che hanno perso il posto di lavoro, non si tratta ancora di proteggere persone che stanno rischiando la vita, anche se la situazione delle leggi razziali distrugge le famiglie, i legami, la possibilità di sussistenza. Comunque non c'è ancora il carcere e il campo di sterminio. La società italiana, che è ancora risucchiata fino alla guerra dentro l'ideologia fascista in un consenso fortissimo, basta guardare quel terribile documentario Fin Luce di Trieste, quando Mussolini nel 38, il 18 settembre del 38 proclama le leggi a Trieste, c'è una folla immane esaltata che urla il suo consenso, quindi è qualcosa di più dell'indifferenza, anche se immaginiamo che tutti i fascisti siano stati mandati là, che i ragazzi delle scuole siano stati mandati là, le immagini che abbiamo ci riportano a un consenso molto visibile, molto netto, lo stesso consenso della dichiarazione di guerra a Palazzo Venezia nel 40. E quindi è qualcosa di più dell'indifferenza, anche se poi per la maggior parte delle persone è indifferenza, è una cosa che non li tocca, che non li colpisce, i non ebrei, e su cui soprattutto non c'è nemmeno la consapevolezza di che si tratta di qualcosa che non riguarda solo gli ebrei. Non sto dicendo che riguarda anche i neri, perché questo è vero, perché è iniziato nell'Africa italiana, eccetera, ma riguarda la popolazione italiana tutta, che è popolazione di uno Stato che è completamente diverso, cioè da rispetto allo Stato che si è creato. Adesso si basa su altri criteri e può emarginare una consistente, nucleo, importante, significativo, più rappresentato di quello che è numericamente della popolazione, una minoranza sulla base di criteri razziali. Una razza, un'idea di razza, non so cosa è stato detto qui, comunque su cui, sì, poi anche questo. L'Italia non era razzista, però l'ideologia della razza era diffusa ovunque, il termine razza era adoperato anche dagli ebrei, d'altronde era, usava Lombroso, ma lo usano moltissimi sionisti, è un termine comune che non ha ancora la valenza negativa che oggi non dappertutto viviamo, non dappertutto perché ancora si discute se usarlo o non usarlo e se esiste o meno la razza. Comunque resta il fatto che, ecco, tra l'altro c'è un altro punto su cui si è poco, anche la storiografia ha poco lavorato. Io ricordo una tesi che ormai saranno 20 anni fa, ho seguito di dottorato a Napoli insieme con Serfatti. E la tesi era sulla effettiva valenza della propaganda razzista in Italia. Allora, noi diciamo che il razzismo non ha una tradizione in Italia, qual è l'incidenza di 38-43, sono 5 anni di martellante propaganda razzista, cioè La difesa della razza è un giornale che è forse il giornale più diffuso, che si ritrova in più luoghi, in più biblioteche, se si va su internet, su eBay, c'è in vendita in qualunque modo perché ha una diffusione praticamente come viene distribuito gratuitamente o quasi e ovunque in modo da incrementare la propaganda. Qual è l'esito di questa propaganda? Cioè gli italiani, anche ammesso che non fossero razzisti, io sono convinta che il razzismo antisemita non fosse diffuso in Italia fino al 35, insomma, tranne una breve parte del fascismo militante, quello più vicino ai tedeschi e ai nazisti, Farinacci, in parte anche Padre Gemelli, in sostanza. Comunque, io sono convinta di questo, però qual è l'influenza di 5 anni di propaganda martellante? Questa è una domanda che non ci si è mai posti, si è posti molto poco. Questa tesi non era venuto fuori quasi niente, nel senso che mancano proprio le fonti. Io mi sono posta questa domanda quando ho lavorato sul Portico d'Ottavia perché ho esaminato i processi del dopoguerra e mi sono domandata perché questi processi, i processi contro i collaborazionisti, sono contro i gruppi che avevano denunciato gli ebrei. L'insistenza da parte dei giudici è sempre sul furto, è sempre sul fatto che questi gruppi avevano derubato gli ebrei arrestati, che si erano impadroniti dei loro beni, che avevano avuto la somma che Kappler a Roma aveva destinato a chi denunciava gli ebrei, 5.000 lire per un uomo, 3.000, dipende poi dalle situazioni, per una donna, 1.500-2.000 per un bambino. Però questo dipendeva anche da un motivo pratico, possiamo definirlo, cioè l'amnistia di Togliatti sanciva che per essere perseguiti e quindi non rientrare nell'amnistia bisognava avere commesso fatti gravi di sangue. Cosa si intende per fatti gravi di sangue? Basta un morto, se ne servono di più, cos'è grave? E inoltre, particolarmente ferati, e inoltre non essere motivati da ideologia. Allora, la non motivazione ideologica ci impedisce, se nei processi non emerge il fatto che chi denunciava gli ebrei lo faceva perché era razzista, era antisemita, ma lo faceva perché i giudici per condannarli dovevano dare risalto al furto, è chiaro che noi non possiamo valutare i processi come un filtro attraverso cui emerga la effettiva adesione all'antisemitismo di quelli che denunciavano, arrestavano e consegnavano ai nazisti, a Kappler, gli ebrei. Non lo facevano per antisemitismo perché altrimenti dovevano essere liberati. E allora incastriamoli sulla collana d'oro che avevano rubato alla loro vittima e li condanniamo. Oppure sul fatto, anche il fatto che loro avessero consegnato degli ebrei ai nazisti non era considerato sufficiente per i giudici, perché si diceva che non si sapeva quello che sarebbe successo agli ebrei una volta consegnati. Quindi in qualche modo i fascisti che arrestavano gli ebrei e li consegnavano ai nazisti non si macchiavano di fatti di sangue, erano i nazisti poi che se ne macchiavano, ma quindi noi non abbiamo fonti che ci spieghino quanto la propaganda razzista ha influito sulla situazione italiana. C'è un altro elemento che a me sembra molto significativo della reazione sia degli ebrei, ho parlato di reazioni, illusioni, traumi, ma forse avrei dovuto mettere anche la parola rimozioni, che non ho messo. La storiografia sulle leggi razziali è tarda, la storiografia sulle leggi razziali comincia a essere effettivamente, a parte il libro di De Felice che è dell'inizio degli anni 60, poi più tardi De Felice approfondirà alcune sue visioni, come dire, benevole delle leggi, l'ho sentito dire, ma era ormai molto vecchio, in una conferenza, che il fascismo non aveva applicato le leggi razziali o le aveva applicate in maniera molto lasca. C'è stato un dibattito molto vivace, ma era ormai un vecchio signore vicino alla morte, quindi possiamo perdonarglielo. Però, a parte questo, la storiografia non ha affrontato la questione delle leggi del 38 fino, diciamo, al cinquantenario. I primi lavori seri sulle leggi del 38 risalgono alla fine degli anni 80. Nell'88 ci sono tutta una serie di volumi che escono. Allora, ci domandiamo perché 50 anni di silenzio. Perché 50 anni in cui si parla di nazismo, si è ormai elaborata, si è costruita l'immagine della Shoah e abbiamo storici, letterati, filosofi che ne parlano, invece le leggi del 38, che sono ciò che distingue gli italiani, tra l'altro, perché precedono le leggi di Vichy, seguono soltanto, anche in questo come nel fascismo, gli italiani hanno una sorta di primato, perché le leggi del 38 non sono analizzate dalla storiografia, non sono viste come qualche cosa. Ora c'è stata senz'altro una sottovalutazione delle leggi razziste anche da parte dell'antifascismo vittorioso col 25 aprile. Perché? Perché nel dopoguerra le leggi razziste erano paragonate alla Shoah, cioè erano un confronto che ovviamente poneva senz'altro nell'ombra le leggi. Nessuno ragionava sul fatto che chi era andato a cercare gli ebrei a casa loro aveva gli elenchi fatti nel 38 dal regime di Mussolini, non dal regime di Salò, ma dal regime ufficiale di Mussolini, con questi elenchi aveva arrestato gli ebrei nelle loro case, aveva saputo quanti figli avevano, elenchi aggiornati ancora fino al 42 e disponibili in ogni prefettura, in ogni questura, disseminati in Italia, che Badoglio non aveva toccato, aveva lasciato a disposizione dei nazisti senza preoccuparsi, tranne pochi funzionari delle questure o delle prefetture che avevano di testa loro e a loro rischio distrutto o nascosto questi elenchi. Il presidente della Comunità di Venezia, quando gli viene chiesto nel settembre del 43 di consegnare ai nazisti gli elenchi degli ebrei comunitari, non quelli della prefettura, si suicida Iona e gli elenchi li distrugge prima, li fa nascondere, comunque si suicida perché in ogni caso sarebbe poi stato deportato immediatamente se non li avesse consegnati. Allora questo ritardo cos'era? Era da una parte il fatto che le leggi discriminavano ma non uccidevano, sì, questo è vero, però preparavano l'uccisione, preparavano la separazione, avevano distrutto le basi culturali e ideologiche della società italiana. Eppure nel confronto con la Shoah le leggi del 38 fanno l'effetto di qualche cosa che non è così particolarmente importante. Poi c'era una volontà molto forte di rimozione, anche da parte ebraica. Io l'ho letta in una lettera di mia nonna scritta a sua figlia negli Stati Uniti, in cui dice: vogliamo soprattutto dimenticare, ma questa cosa si ritrova ovunque, si ritrova in tutte le testimonianze. Eppure mia nonna diceva anche nella stessa lettera la cosa che in questi mesi a Torino, quindi erano più di un anno, più mi ha colpito e preoccupato è stato di non avere del veleno a disposizione per prenderlo nel caso fossimo stati arrestati. Quindi sapeva, ma comunque voleva dimenticare. E questa volontà di dimenticare e di ricostruire, da una parte gli ebrei italiani nel dopoguerra si volgono verso la ricostituzione delle comunità, aiutate anche dai membri della brigata ebraica che si ritrovano e si danno ad aiutare nella ricostruzione delle comunità, e dall'altra una parte invece degli ebrei, quelli più politicizzati, come Terracini, che è presidente dell'Assemblea Costituente, si danno alla ricostituzione del paese, alla ricostruzione di quell'Italia in cui il mondo ebraico non aveva più creduto. Certamente il mondo ebraico è cambiato con le leggi razziste e con la Shoah, ed è cambiato forse più profondamente, più in profondità. È qualcosa che ha toccato di più la sua identità e la sua vita quotidiana con le leggi che con quei mesi, a Roma sono stati 9 mesi, altrove sono stati di più, in cui c'è stata la fuga, perché anche perché poi molto spesso la persecuzione è stata attribuita ai nazisti e non agli italiani, cosa che non è vera, perché è stato dimostrato dalla storiografia che, a parte le prime retate nel settembre-ottobre del 43, subito dopo, quasi tutte, dopo le leggi di Verona del novembre, quasi tutte le... sono le 6 già, mi devo fermare. Ho un treno, scusate, a un certo punto. E quindi in qualche modo tutto questo è stato rimosso. È stato rimosso, è stato considerato poco importante e poi alla fine è riemerso con una riflessione che credo tocca le ragioni dell'adesione al fascismo degli ebrei italiani in maggioranza, perché no, diceva Tullio Azzeri, erano italiani come gli altri, e se tutti erano fascisti perché gli ebrei non avrebbero dovuto esserlo, aveva ragione. Tocca la loro destino e tocca anche il cambiamento che si verifica nel mondo ebraico italiano dopo. Per lasciare 10 minuti di spazio alle domande, chiudo subito. No, ho parlato troppo, scusate.